Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, annunciamo la morte del Signore fino a che Egli venga. E anche nei Vangeli, il racconto della Passione, lo stiamo leggendo, occupa il posto della verità, la dimostrazione di tutta la missione di Gesù, quando non più con parole o, come dice altrove, non più in parabole, ci parla di Dio, del Padre, ma in modo diretto, cioè coi fatti, con la sua obbedienza fino alla morte. Ecco allora, chiediamo per noi di poter comprendere di sempre di più questo mistero e di farne la regola della nostra vita.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 27, versetti 45-49. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo pochi versetti, brevi brani, nei momenti, nel racconto, nei versetti culminanti del racconto della Passione, che gli evangelisti hanno scritto non solo alla luce della risurrezione, come è evidente, ma come eco per scoprire il significato della morte di Gesù, come eco delle scritture. E su questo hanno posto l'attenzione più che sulla descrizione degli eventi. Ecco, noi vediamo tanti particolari che debbono anche per noi essere importanti. Vi lascio la parola su questi versetti e su questa ultima parola di Gesù sulla croce nella versione di Matteo e anche di Marco.
Solo un breve pensiero. La cosa che volevo dire è questo. Partendo dal Vangelo di ieri, perché mi sembra tutto attaccato, cioè quando già viene crocifisso, notavo come il Matteo si soffermi nella crocifissione a descrivere tutte le cose che sono attorno, ma non parla mai del suo crocifisso, di lui. Dice che c'è quello che lo aiuta, il Cireneo che lo aiuta a portare la croce, che ci sono che poi gli danno la spugna con l'aceto, con il fiele, poi dopo ci sono i soldati che giocano sul suo vestito, come dice il Salmo 22, poi c'è ancora ecco, i sommi sacerdoti e gli altri che lo dileggiano, cioè lo prendono in giro, ecco, oltre alla sofferenza fisica c'è anche quella morale, ecco, e in questo queste ultime brano di quest'oggi, che parla appunto che dall'ora sesta all'ora nona vengono le tenebre, ecco, qui c'è sempre la descrizione, perché vengono le tenebre, poi in fondo sappiamo anche, mi è venuto in mente appunto nel Vangelo di Luca, si dice Gesù quando viene incontra Giuda, gli va, dice questa è la vostra ora, è il potere delle tenebre, perché difatti poi queste tenebre sono associate anche nell'Antico Testamento ai profeti quando parlano del giorno di Dio, dell'ira di Dio, ecco, è sempre presente, cioè, e difatti sono le tenebre sono poi anche un'immagine delle tenebre, nel senso che l'immagine di un, in questo caso delle tenebre mi è venuto in mente San Giovanni della Croce, quando parla della fede che nella notte oscura, dove si è proprio non vedi niente, devi credere. E Gesù fa lo stesso, solo che si sente tutta la sua umanità quando dice Dio mio, perché mi ha abbandonato? Perché finora non aveva detto questo, ma adesso in questo momento dove ormai le forze lo lasciano, ecco, si sente, è tutta la sua umanità che salta fuori a un certo punto. E questo è terribile, perché per poter giungere alla gloria bisogna passare per una strada strettissima qua. Non c'è nessun punto di sostegno che ti possa dare una minima soddisfazione, un pensiero, non c'è più niente. Bisogna andare oltre la morte per poter avere la luce. È proprio in questo abbandonarsi completamente che lui ci ha fatto capire e vedere che per ognuno di noi, in quel momento, se sia, comunque sarà, non lo so, non bisogna disperare nemmeno nell'ultimo momento, perché tutto va oltre la morte. E qui appunto mi è venuto in mente un salmo, la fine di un salmo, che però non viene tradotto così, cioè è una cosa che non c'è, perlomeno c'è nell'ebraico, ma non c'è nelle traduzioni. Alla fine del Salmo 48 dice che il Signore ci guida per sempre. Poi dopo ci sono due paroline nell'ebraico che Shurachi le traduce e
Al-Mut,
cioè oltre la morte, al di là della morte. Io questa lezione l'ho sempre sentita molto vera, e difatti nella crocifissione di Cristo è vera, si attua proprio, è presente.
E io volevo dire due cose. Una è così forse una curiosità, però è il fatto che Gesù dica queste parole, che poi sono le stesse parole di un salmo, ma lui le dice, diciamo, dal suo cuore e nella sua lingua materna, che non è l'ebraico dei salmi, ma è l'aramaico, tanto è vero che non lo comprendono immediatamente. Dice che è l'evangelista che dice, guarda, la stessa parola dei salmi, però Gesù l'ha detto dal suo cuore, nella sua lingua, nel suo dialetto, diciamo. E viene frainteso, costui chiama Elia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Nella tradizione ebraica, Elia, che è il profeta del fuoco, forse per il fatto che non ha visto la morte, perché è stato rapito, sappiamo, è diventato come il soccorritore di chi è tribolato. E ci sono insomma, io avevo letto una volta delle testimonianze di ebrei in campi di concentramento che sono stati, nell'ora della tribolazione, sono stati consolati dalla presenza di Elia accanto a loro. Così, questa è una cosa che mi ha colpito. Insomma, comunque questo è un equivoco, perché Gesù non chiama Elia, ma dice queste parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, anch'io un po' sulla scia di quello che ha detto Pasquale, e anche per il fatto che Forse dalla lettura dei Maccabei abbiamo scoperto, comunque considerato un po' di più, il fatto che al tempo di Gesù la fede della resurrezione non era ancora patrimonio di tutti. Noi sappiamo che una importante corrente sì credeva nella resurrezione, anche Marta nelle sue parole lo attesta, ma c'erano anche delle correnti, o comunque era una fede abbastanza, un concetto abbastanza, non era tra i più antichi, almeno per qualcuno non era così. E quindi queste parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato, cosa significano? Cioè che Gesù non voleva morire? O significano, insomma, che Gesù, comunque la morte è ancora un avversario, è grazie alla risurrezione di Gesù che noi possiamo vivere la morte, San Francesco la chiama sorella addirittura, perché anche Paolo dice, aspiro quasi a essere con Cristo, ma Gesù come pioniere, come ce lo presenta un po' la liturgia, come pioniere entra nell'inferno per liberare tutti. Quindi lui, questo grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato, secondo me è proprio il grido dell'uomo davanti all'antico nemico, che è la morte. La morte è buia, diciamo, la morte che appunto che Gesù ha sperimentato fino in fondo. Non posso credere che Gesù dica questo semplicemente perché non voleva morire, e voleva vivere ancora un po', perché aveva solo 30 anni, non credo. E poi anche perché è la morte, diciamo, di colui che è abbandonato da Dio, è la tentazione di quello che gli dicono quelli che lo oltraggiano: se sei figlio di Dio, se sei giusto, Dio ti aiuterà.
Io riprendo una cosa che ho un po' detto stamattina, ma che mi si è ancora più così proprio messa dentro, cioè sempre su questo grido, perché è questo che un pochino prende tutti. Cioè a me non sembra che questo Dio mio, questa prima parte si possa leggere solo come così, come una invocazione un po' sentimentale, un po'. A me sembra che sia l'alleanza. Io ho guardato un po', purtroppo troppo poco, ma mi sembra che il cuore dell'alleanza sia questa: io sono il tuo Dio e tu il mio popolo. E quindi quando Gesù comincia questo salmo con queste parole, mi sembra che appunto metta, quasi imputi a Dio questa cosa. Cioè lui gli mette davanti l'alleanza e poi però, cioè questa alleanza che mi sembra che Gesù abbia portato a pienezza nella sua carne, nel senso di un'obbedienza appunto fino lì, un'obbedienza estrema, ecco, l'incarnazione, insomma tutto il suo essere, tutto il suo mistero è una obbedienza piena a questa alleanza. E quindi quando poi dice perché mi hai abbandonato, mi sembra che metta insieme a questo una cosa che non ci dovrebbe stare. Cioè lui, l'obbediente, come può essere abbandonato da Dio? Cioè mi sembra che in qualche modo metta davanti a Dio questo che per noi è il grande scandalo. Cioè il giusto che è abbandonato da Dio. E unendo queste due cose, appunto, questa alleanza portata a pienezza con la sua obbedienza e questo suo sentirsi abbandonato, mi sembra che in queste due cose ci sia questo grande mistero di Gesù in questo momento, e che sia poi un mistero anche per noi, anche nella vita poi delle persone, perché poi, cioè nel momento in cui uno è fedele, in qualche modo, insomma, come può essere, nel momento della grande sofferenza. E lì tutti sentiamo che c'è uno stridore, lì stride la cosa, perché non ci sta. Ecco. E invece mi sembra che in questo momento Gesù nella sua carne riesca a tenere insieme queste due cose per un attimo, fino per portarle poi alla pienezza di vita. Però si passa da lì, appunto, come diceva un po' Pasquale prima, ma è un grande scandalo, insomma, un grande stridore, mi sembra, e si sente, si vede con questo crocifisso.
E parlando delle tenebre, io ho guardato l'inizio, quando appunto dice la terra è deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E Giovanni dice il Verbo in principio, ecco, era presso Dio. Cioè, quindi, e poi subito Dio dice sia la luce. Questa presenza di Gesù già da sempre, e così lo sentivo, Dio mio, perché mi hai abbandonato, come l'ultimo allontanamento, diciamo così, l'allontanamento massimo dalla sua posizione nel cielo, ecco, per essere uomo fino in fondo e quindi attraversare la morte, insomma, ecco. Non so andare oltre.
Io sono stata presa da cuore, ancora non so come chiamarlo, molto semplice, forse anche banale, non so. Tutto questo che porta al compimento delle scritture. Leggendo ogni versetto, leggendo ogni frase, continuo a stupirmi di questo, insomma. Per cui questo Dio mio, perché mi hai abbandonato, io l'ho ricondotto semplicemente al Salmo, dove c'è tutta questa sofferenza, questa angoscia, in tutta questa parte, però poi al versetto 22 c'è la risposta di Dio e l'esplosione di tutto quello che ne consegue, insomma. Poi mi sono lasciata prendere anche da tutti i particolari, perché c'è la canna sulla quale viene fissata la spugna per l'aceto, era la stessa canna che gli hanno messo tra le mani quando lo deridevano. L'aceto che lui si era rifiutato di bere, consolazione, non consolazione, non so. Comunque adesso faccio anche un po' di confusione, però al di là di tutto questo c'è proprio il particolare del compimento delle scritture, cioè passo dopo passo, fino a quando lui anche coi discepoli di Emmaus dice non si dovevano compiere le scritture, cioè continua a stupirmi questo.
Anche, dico, l'aspetto umano che viene rimarcato di Gesù in questo momento, voglio dire, morire in croce, penso che sia una sofferenza fisica pazzesca. Lo sappiamo, mi sembra invece di voler rimarcare questo aspetto qui, cioè chi è che non parlerebbe così di noi, e poi ricordarsi che comunque lui è stato il primo, cioè, lo sapeva lui che doveva risorgere, però per quanto sia, noi sappiamo adesso che perché è risorto, perché mi sembra molto umano come... Io non so cosa direi se mi capitasse di essere, non so cosa mi verrebbe in mente di dire, già in una morte normale, voglio dire. Poi questa cosa dell'aceto mi ha sempre fatto, cioè, per pensare che l'ultima cosa che ha assaggiato Gesù in terra è stato dell'aceto, proprio un ricordo amaro, mi sembra che lasci, acido di questo mondo.
Beh, l'aceto non è un bel ricordo, però era una bevanda che bevevano, mi sembra, anche i romani stessi. Quindi era stato un tentativo, penso, di reale, di dissetarlo in qualche modo, ma non è l'aceto che abbiamo noi come, con il vino, cioè probabilmente c'è qualche base di vino e di vitigno, però non so, ci dirà poi Giovanni Paolo, ecco. E quello che volevo dire io è che mi colpisce soprattutto l'ambientazione e soprattutto come comincia anche questo passo, perché innanzitutto ci fa presente che per 3 ore, in un'ora comunque anomala, che sia da mezzogiorno alle 3 o trasposta, non so come, in qualche altro orario, comunque in un'ora del pomeriggio in cui ci dovrebbe essere la luce, arriva il buio su tutta la terra. Cioè in quel momento c'è una cosa che è quasi inimmaginabile, il buio su tutta la terra è una roba che ferma la vita di tutto, cioè non ci sono gli uccellini, non, è una cosa immensa. E quando stanno per finire queste 3 ore, lui pronuncia questa frase che immagino abbia lasciato nel tempo tutti un po', abbia fatto riflettere un po' tutti, perché è una frase molto forte, quantomeno come arriva a noi, e forse la dice perché in quel momento sta un po' incarnando il dramma dell'uomo, che cioè, Gesù è un uomo perfetto che ha dato un messaggio perfetto e che sta compiendo un ciclo che era già stato scritto, e lui sa benissimo di essere il figlio di Dio, quindi io non credo che abbia un dubbio in quel momento, solo credo che viva il dubbio della sua parte umana, della sua parte uomo, e forse basta.
Dico una cosa veloce perché mi fa venire in mente questo pezzo, Don Ubaldo, che è il parroco di Monteveglio, per chi non lo conosce, e quando capita di meditare su questo passo con i giovani, con i ragazzi, dice semplicemente che a partire da questa invocazione, da questa frase di Gesù, possiamo interrogarci molto sul perché lo abbia detto, ma possiamo in effetti riflettere più concretamente sull'effetto che poi ha questa frase, ossia che a partire da questa chiunque di noi non può prescindere dal fatto che Gesù si sia reso fratello nostro in tutte le esperienze, compresa l'esperienza di sentirsi abbandonati da Dio. E devo dire che quando Don Ubaldo fa questa piccola riflessione, poi tutti i ragazzi sono illuminati e dicono: ah, è vero. Quindi se è così, cioè se è per l'effetto che questa frase può avere da qui in poi, ossia che tutti ci si possa sentire, anche nel momento in cui mi sento abbandonato da Dio, sono in unione fraterna con Gesù che l'ha esperito per primo, se questo è l'effetto e se questa è l'intenzione di Dio, allora non è mai stato abbandonato veramente, è stato un mezzo per invece farci sentire ancora più voluti bene. Non so se mi sono spiegata.
Devo solo aggiungere una cosa, pensando a quello che mi diceva prima Giovanna, cioè in questa condizione di estrema sofferenza fisica, non so, insopportabile, per comunque lo chiama Dio mio, Dio mio. Sembra già.
Aggiungo proprio una cosa brevissima. Mi era venuto in mente che nel Vangelo di Giovanni, verso la fine del capitolo 16, quando nel discorso dell'ultima cena dice Gesù ai discepoli: voi mi abbandonerete, vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Poi aggiunge: ma io non sono solo, perché il Padre è con me. No, mi chiedevo come si possano comporre queste due cose, il Padre è con me e questo Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Penso che tu nella tua domanda hai già risposto, una soluzione bisogna trovarla. Cioè, il padre sarà stato sempre con lui, ma lui non lo sentiva. Questo è possibile? No, rispetto ormai, credo, noi tutti ci interroghiamo di fronte a questo sempre. Per riprendere le cose che avete detto, è chiaro che siamo avvertiti, ecco, da tutto quello che abbiamo detto, che una cosa è l'esperienza di Gesù e un'altra cosa è il racconto dei Vangeli. E questo emerge soprattutto, l'avete notato, ed è molto importante per noi, per la fede, emergono le scritture. Ecco. Noi potremmo anche aggiungere che anche la differenza fra i diversi evangelisti attesta questa preoccupazione, questa intelligenza degli evangelisti di scavare nel significato della morte di Gesù, perché se leggiamo Luca è diverso, non c'è questa cosa drammatica in Luca, al contrario. Se poi addirittura leggiamo Giovanni, è un re che decide lui quando muore, che dice lui ho sete perché gli diano da bere, ma lo fa per compierle, sapendo che doveva compiere ancora quella scrittura. Cioè è una riflessione questa, noi siamo avvertiti di questo, non è, è un approfondimento del mistero. Ecco, io ho l'impressione che in Marco e anche in Matteo, che in questo mi sembra molto vicino a Marco, sia in primo piano la drammaticità, cioè l'esperienza drammatica di Gesù. Dovremmo forse dirlo anche diversamente, l'esperienza di fede di Gesù. E questa è la fede. Ecco, io sento i testi, per esempio, non è la stessa cosa, ma le cose che dice la lettera agli Ebrei sono significative. Io vi rinvierei a questi testi, al capitolo 5 della lettera agli Ebrei, proprio quando l'autore dice che Gesù è diventato, non si è fatto, non si è attribuito da solo l'onore di sommo sacerdote, ma gliel'ha attribuito colui che gli ha detto tu sei mio figlio, gli ha detto anche tu sei sommo sacerdote. Poi spiega come Gesù ha acquisito, ha risposto a questa vocazione, diciamo, come è diventato sommo sacerdote, quando dice che nei giorni della sua carne, con forti grida e lacrime, supplicò colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito perché è stato devoto. Fu esaudito, sicuramente, vuol dire l'autore, vuol dire se è stato risuscitato dai morti, è stato il frutto della sua devozione. Questa cosa immensa, no? Poi aggiunge ancora dopo, continua in questa linea. E più avanti, è anche un secondo testo cui vi rinvio. Questa è la concezione dell'autore delle lettere agli Ebrei. Il capitolo 12, dopo aver parlato a lungo della fede, tutti gli esempi della fede, dice che il campione, così, questa è la traduzione giusta, nel capitolo 12, versetto 2, si deve tradurre, dice l'autore, dobbiamo tenere gli occhi fissi, e questo è anche l'insegnamento poi della nostra meditazione della passione, tenere gli occhi fissi, credo che dicano le traduzioni sull'iniziatore e il perfezionatore della fede, no. Archigos vuol dire il campione, l'eroe, e teleftis vuol dire l'esempio perfetto, colui che veramente ha vissuto la fede in modo perfetto. E difatti il testo spiega subito dopo, non è che dice solo i titoli, tenere gli occhi fissi sull'eroe, sul campione della fede e su colui che è l'esempio perfetto di questa fede, che è Gesù. E mi sembra che nei Vangeli, nel Vangelo di Marco e anche di Matteo, questo è in primo piano. Cioè, quello che penso oggi, anche se è sempre un pensiero timido, i nostri sono pensieri timidi rispetto a questo evento, è che per Matteo e per Marco, diversamente dagli altri Vangeli, Gesù è stato messo alla prova. Una cosa è prima della passione, quando Gesù sa e insegna ai discepoli il suo destino, e Gesù, che lui ha sposato fin dall'inizio e che ha ribadito nell'ultima cena con un impegno irrevocabile: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Noi lo sentiamo ovviamente come l'istituzione dell'Eucaristia, ma questo è il mio corpo e il mio sangue, accennavo prima Anita, l'alleanza, infatti c'è la parola anche, cioè è l'impegno irrevocabile suo. E che spotterà indietro? Una cosa è questo e un'altra cosa è il Getsemani. Noi pensiamo che nel Getsemani è stato messo alla prova, però ho l'impressione che per Marco e per Matteo la prova ultima è la croce, è il momento, la croce è la morte, dove Gesù è stato messo alla prova fino in fondo e dove queste parole esprimono la prova, perché mi hai abbandonato, è veramente l'esperienza che lui ha fatto. E come diceva adesso, appunto, rimane, diceva mi pare Matteo, rimane sempre Dio mio, non dice neanche padre, è significativo, ma è sempre Dio, Dio mio dice, perché mi hai abbandonato. Dio c'è, è un atto di fede, però è un'esperienza abissale, cioè quando lui che, diciamo che aveva il carico di tutto il suo impegno nel realizzare il disegno messianico, cioè che il Messia doveva offrirsi, si sente il fallimento totale, l'abbandono. Qui non è solo il problema psicologico di Gesù, è il segno del fallimento di tutto, ecco, il segno del venir meno di tutto, espresso però con le parole Dio mio, Dio mio.